Pacio, ma in Pakistan ce l'hanno già portata la democrazia?
FOBDB, apparecchia dai, cazzo.
Era una serata di agosto, il caldo era torrido, c'era afa e già si poteva vedere sulla mia camicia bianca l'alone di sudore, testimone di un pomeriggio passato a spostare sedie, tavoli e sgabelli.
Loro arrivano tra 30 minuti, finisci un attimo a asciugare un po' le posate, poi prendi il Ferrari, ciappa le chiave, to.
Le chiavi purtroppo non erano di un Ferrari, ma delle camere dove avrebbero alloggiato gli ospiti. Il Ferrari, come lo chiama Pacio, è il baldo destriero che mi aiuta a trasportare le mastodontiche valigie degli ospiti. 25 kg di trolley, 10 di borsone, 60 euro di tassa aggiuntiva Ryanair, per numero 36 ore di permanenza.
Poi, dopo che li accompagnati su, aiutiamo un po' quelli del catering a tirare giù un po' di scatolame, poi c'è la cena, poi una certa arriva il camioncino della pizza, lì ci pensano loro sul cibo. Tu quando c'è il camioncino stai là vicino, apero, il Campari, spumante, insomma, solite cagate, tutto quello che hai da bere, ok? E ora, gin tonic!
Questa è un'altra cronaca di un matrimonio non mio. Se anche voi desiderate un cameriere d'eccezione alla vostra cerimonia, scrivete una mail a cronachedionmatrimoniononmio@libero.it. Pacio non ha mai lavorato un giorno in vita sua. È venuto qui in villa durante il Covid, il direttore è un suo grande amico. Pacio dorme nella stanza 14 da ormai 5 anni e per inerzia ha assunto il ruolo di vice. Dopo una vita passata tra Cuba, l'Italia, rocambolesche situazioni legali e politiche, si gode qui i suoi 50 anni. Fuma due pacchetti di Camel Gialle al giorno, ama bere e se l'orario è giusto, sputa formidabili aneddoti che parlano di un'Italia che non esiste più. Oppure, se l'orario è davvero quello giusto, in improbabili interpretazioni della discografia integrale dei Negrita. Stanno arrivando gli ospiti, una coppia di giovani sposi che festeggerà qui il loro matrimonio. Sicuramente una di quelle solite coppie di ricconi stranieri che affittano la villa, perché, diciamocelo, this place is a dream, right? Una villa del 1600, immersa nel cuore della verde Valpolicella, famosa per i suoi prestigiosi vini e per la religiosa abitudine alla bestemmia. Dato ineluttabile questo, tipicamente omesso anche dalle migliori agenzie di wedding planning. Dopo aver fatto avanti e indietro dal parcheggio con la mia Ferrari di legno, su e giù dalle stanze una quindicina di volte per portare tutte le valigie e guidare gli ospiti alle loro stanze, mi sono guadagnato una bella mancia. $50. Ho apprezzato il gesto ed evitato di spiegare loro che l'Europa non è uno stato americano e che abbiamo la nostra moneta. Ma di questi tempi capisco il dubbio. Gli invitati sono scesi dalle loro camere tutti in gingheri, pronti per la cena. Abbiamo messo i tavoli fuori nel giardino, visto il caldo. Bisogna solo sperare che il pavone di Eusebio, il giardiniere che, leggenda vuole, sia nato prima della costruzione della villa, non faccia una delle sue solite sfilate proprio stasera. No, perché metti che qualcuno, così a caso, cacci fuori una pistola e ci ammazzano il pavone, mi girano i coglioni. Ci hanno messo un po' a scendere. Avranno dovuto decidere tra i quattro completi che si sono portati solo per stasera. C'è da dire che sono tutti così di pessimo gusto che noi, del personale, con una sobria camicia sudata, facciamo la nostra porca figura. È bastato il giro degli antipasti per capire che questa sera New York si sarebbe dovuta fare da parte e cederci il titolo di Melting Pot. Tra i vari tavoli che ho servito c'era quello di una curiosa banda di donne e uomini pakistani molto anziani, con vestiti sgargianti, bellissimi e ovviamente rovinati dal vino rosso rovesciato appena portato. Poi una batteria di giovani uomini americani con sorrisi a 32 denti comprati al duty free, povere sigarette strangolate tra le dita e completi stretti, troppo stretti. Devono bloccare la circolazione alle caviglie così da rimpolpare i loro bicipiti. Mi dico, ci sarà un ragionamento dietro. Certo, non sta a me giudicare, ma...
This, my man, is Italian tailoring. Maybe one day you could afford it too.
Orrendo, ho pensato. Nel cocktail letale di caldo, stoviglie rotte e commenti cafoni, il rancore mi dà la testa e anch'io, come loro, mi scordo che noi qui lavoriamo. Potrei darti un pugno, ma non sono inclusi nel pacchetto dell'agenzia. Mi calmo e arrivo al tavolo dei due sposi. Durante il trasporto delle valigie non mi ero più di tanto concentrato sulla biodiversità della fauna. Da un lato, una delegazione di antichi saggi pakistani venuti per redimere il mondo. Dall'altro, la squadra di un college americano scrauso. Cose che capitano, ma è tutto più chiaro. Eccoli qui. Lui, biondissimo Yankee, sorriso d'atleta, businessman con un'idea in testa, 1,90 m di performatività statunitense. Lei, una delicatissima Krishna in bianco, icona bollywoodiana con gli occhi da tigre bengalese. Giuseppe e Maria della post-colonizzazione. Davvero la coppia perfetta.
Yeah, we met in New York.
Dove lui è nato e dove lei, invece, insieme a qualche cugina e la sorella, si è trasferita dal Pakistan. Le famiglie e gli amici di entrambi sono state invitate al matrimonio e si vede che la Valpolicella doveva essere a metà strada. Finite le prime portate, arriva il famoso camioncino della pizza e tutti impazziscono. Devo correre alla mia postazione. Fare drink è divertente. Soprattutto agli stranieri col mito dell'Aperol. Hanno sempre un gran sorriso e questa cosa mi rende contento. Per me è un turno di lavoro, per loro invece è il grande momento. L'Italia, la pizza, l'Aperol, è tutto perfetto, no? Faccio i primi giri e il livello alcolemico si sta alzando. Decisamente, si sta decisamente alzando.
Oh, Aperol is so good. Can you get me some Coke with it? It would be perfect.
Coke?
Yeah, a fresh one, please. I'm talented for cocktails.
I don't have it here.
Oh, how does it come?
Morale della favola, gli ho dato sta Coca-Cola per evitare casini. Però ho anche evitato di scaldargli un piatto in microonde come mi aveva chiesto. Fatto sta che sono tutti molto contenti della pizza. Cala il buio e arriva il momento della torta. Spero di beccarmi una bella mancia stasera. Di solito questi sganciano, eh? Questa è una bella abitudine degli americani. Ecco, sono iniziati i balli di gruppo. La sposa e le sue cugine dirigono i balli a piedi nudi sull'erba. Bambini, quarterback, rane, bonzi ubriachi, tutti ballano al ritmo della nostra povera cassa da 50 euro, che fa sempre il suo. Io seguo con lo sguardo questi poveri abiti costosissimi essere sbranati dall'erba del nostro prato, diligentemente tagliata dal vetuso Eusebio, il fido giardiniere. Pacio mi guarda da vicino alla cassa, batte il piede e il suo codino lo segue. Si stanno divertendo, è una bella scena tutto sommato. Io sono al bar e devo dire che mi stanno lasciando abbastanza tranquillo. Neanche il tempo di pensarlo che quattro pattumieri in smoking varcano la soglia del bar. Non credo stiano davvero parlando tra di loro. Penso siano arrivati a uno stato preespressivo del discorso.
My man, 4 gin tonics, please.
Ecco, come non detto. Verso il gin più costoso, si fa così a quest'ora. Va tutto sul conto degli sposi, sia chiaro, mica sganciano un euro questi.
Bon, you're fine, you know. Here you are.
Cinquantone, molto, molto bene. Mentre quattro abbandonano sempre di più la testa sui nostri scomodi tavolini, entrano le giovani cugine della sposa. Ormai la musica è andata via. I balli sono finiti. Mi parlano, continuano a parlare. Vogliono una Coca-Cola. Ecco una Coca-Cola. Loro parlano, parlano, ma io voglio solo staccare. Ecco che però inizia a prospettarsi davanti a me la leggenda. La solo vociferata e forse mai davvero raggiunta Champions League. C'è una particolare clausola nel nostro contratto. Sia chiaro, non nero su bianco, eh. Ma esiste e viene sempre auspicata dal dire e dal pacio. Quando cala la notte, può succedere che tra qualcuno degli ospiti nasca un certo riguardo nei nostri confronti. Siamo ovviamente autorizzati a prendere le mance, ma parliamo di un interesse un po' diverso.
Speciale!
Ecco, se ci viene proposto un rapporto cliente-lavoratore un po' particolare, magari, per dire, nella loro camera, noi siamo autorizzati e fortemente incoraggiati a dimenticare ogni obbligo lavorativo e a seguire i nostri istinti, nel caso ve ne fossero. Insomma, lei parla, continua a parlarmi e a guardare la mia camicia sudata facendomi strani complimenti. Dice che sarebbe il suo sogno avere un ragazzo italiano che la porti in giro con la sua Vespa a mangiare le meatballs mentre suona il suo mandolino fatto di rigatoni. Ok, è un sogno un po' bizzarro, ma nulla di infattibile. Che poi qualcuno glielo dica che abbiamo altri mezzi di locomozione oltre la Vespa, che motorino non vuol dire Vespa. Beh, vabbè, inizio ad accarezzare l'idea, la famosa Champions League. Ma niente, lo sapevo. Neanche il tempo di guadagnarmi una green card che entra la sposa.
Sorry to interrupt. Beautiful, beautiful night. Could you please...
Could you please what? Una Coca-Cola? Anche tu? Ah, no. Ecco che si sposta e dietro di lei la nonna. Sì, la nonna. Questa piccola e raggrinzita donnetta, dormiente da almeno un milione di lune. La pelle ormai porta la cicatrice dei vimini della poltrona. Una madonnina di pan di zucchero. Ecco che allora il mio fine turno inizia a diventare meno glorioso, ma più chiaro e in fondo più tenero. Alzarla da quella sedia è stato come sradicare una piccola quercia centenaria. Il sudore la incollava totalmente alla poltrona. La prendo a braccetto e la porto alla sua camera, dove continuerà il suo sonno millenario, come se niente fosse. Non so se sia stata la lentezza assoluta della nonna o se invece la vecchietta abbia retto meglio degli spavaldi atleti, ma tornato dalla mia missione da buon sammaritano, la villa sembra andata a dormire. Della ragazza è rimasto solo un bigliettino col numero. I quattro relitti ho paura che siano caduti nello stagno, ma forse stanno meglio lì, con i rospi. Ecco che mi si avvicina Pacio.
Allora, Fob, com'è la Champions stasera, eh?
Spiego a Pacio che l'età della mia dolce compagna è avanzata di circa 100 anni nel corso di 10 miseri minuti, ma che, tutto sommato, era stata una buona serata. Pure una bella manciona, insomma. Lui mi racconta invece di come abbia dovuto spiegare al nonno della sposa, colto col rinsecchito membro tra le mani, la differenza tra lavandino e water. Domani andranno tutti a fare una gita sul lago. Il peggio dovrebbe essere passato. Pacio mi ha detto che settimana prossima invece ci sarà lo showcase di un'azienda di piastrelle di lusso, va a capire. Per questa sera è abbastanza. Salgo in sella alla mia moto e vado a togliermi questa camicia zozza. Anche se, pensandoci, qualcuno ha ripescato gli Yankee dal fondo dello stagno? Cronache di un matrimonio non mio è un podcast di Fabio Nisidi, diretto da Maria Paola Massari. La cura editoriale è di Ira Rubini, musiche originali di Fabio Nisidi.